Maria, 24 febbraio 2010, la Quaresima.
Sì.
Sì. Sì, ma noi non sentiamo niente?
No, adesso sentiamo, ma prima non c'era niente?
Sì, ma ci metti in preascolto perché non sentiamo noi.
No, adesso siamo in preascolto.
Ah, benissimo, sì. Bene.
Va bene.
Ma non si sente niente qua.
No, ma sentiamo la tua, sentiamo la tua voce, basta, eh?
Solo la tua voce sentiamo. Ma io sento solo la tua voce. Sì, però
non sentiamo la radio. Vabbè, adesso Paolo. Allora, sfumi. Va bene, ok.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Ci troviamo a Bologna nello studio di Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Siamo in Quaresima. Oggi Don Ferdinando ci parlerà del cammino della Quaresima.
No, non c'è niente, Paolo. Non c'è niente. C'è la musica.
Come non parlare?
No, non abbiamo parlato.
Noi stiamo
no,
parlando. Cosa c'è che non va?
No, guarda.
Tu la senti, cosa sta dicendo?
Non ancora. Ma io ti sento bene, tu ti senti, io ti sento bene, però... No, non parliamo, ma non sentiamo niente, non sentiamo, cioè ha provato a parlare la Paola, però non si sente niente neanche in radio. Ascolta, Luciana, ascolta una cosa, adesso metti su un attimo la musica e poi me la sfumi, io la Paola la faccio partire. Ascolta, però io la musica non la sento in sottofondo, eh. Io la musica non la sento. Sì.
No.
È a posto qua, cioè, è tutto a posto?
No, niente.
Ah, non lo so, guarda, io...
Eppure
non sento niente, io non sento niente. Non lo so, questo qui è la linea che dove abbiamo sempre trasmesso questo, eh? È la linea. Ok.
E quando tu senti la radio, lui mi fai segno. Cari ascoltatori, buon pomeriggio.
Niente, non si sente.
Ci troviamo a Bologna, nello studio di Don Ferdinando Colombo.
Non si sente niente. Non si sente. Eppure, guarda, io ho tutto quanto acceso. Qua il mio mixer funziona, il telereporter funziona. Io non lo so. Non ti so dire. Ascolta una cosa. Dunque, proviamo... Il telefono qua, dove ce l'ha da me? Eppure, guarda, io... Eh? cos'è successo?
Ecco, va bene. No, Don Ferdinando, venga. Adesso.
Ascolta, mi metti un po' di musica e me la sfondi così io faccio partire, eh? Ok?
Sì, adesso sì. Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Ci troviamo a Bologna, nello studio di Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Siamo in Quaresima. Oggi Don Ferdinando ci parlerà del cammino della Quaresima, che ha per meta la nostra risurrezione nella vita di ogni giorno. La parola a Don Ferdinando.
Carissimi ascoltatori, sono sempre molto lieto di potermi mettere in contatto con voi. E oggi, come le altre volte, mentre vi parlo, ho davanti agli occhi il santuario del Sacro Cuore, meta spirituale di una rete di persone che pregano le une per le altre e alle quali io ho dato un appuntamento che do anche a tutti voi. Ogni mattino alle 8 io ho la gioia e l'onore di celebrare l'Eucaristia davanti all'altare del Sacro Cuore. E quella messa non ha nessun'altra intenzione se non di raccogliere le preghiere, i desideri, le speranze, i dolori di migliaia e migliaia di persone che confidano nel Sacro Cuore. E io chiedo a tutti coloro che vogliono e che possono di unirsi a noi in un appuntamento spirituale dovunque si trovino. Magari stanno andando al lavoro, magari stanno già sul posto di lavoro, stanno in un ospedale, in un letto. Ecco, ognuno di noi offre al Signore quello che sente di poter offrire, una preghiera, la sofferenza, l'amore, l'impegno, e ognuno preleva da questo oceano grandissimo che è il cuore di Cristo quello di cui ha bisogno spiritualmente. E chi volesse dire essere un po' più legato a questa rete di persone, ecco, scriva a me, Don Ferdinando, all'Opera Sacro Cuore, in via Matteotti 25, a Bologna. Entriamo nel tema di oggi. Ho pensato che era bene riscaldare i nostri cuori proprio al fuoco del cammino quaresimale che abbiamo già intrapreso e che certamente già nel nostro cuore ha creato giustamente un orientamento sulla Pasqua. E la preghiera con cui vorrei iniziare e poi scandire anche un pochino la trasmissione di oggi sono i cosiddetti cantici delle ascensioni o salmi graduali. Nel Salterio ci sono i salmi dal numero 120 al numero 134 che costituivano le preghiere dei pii pellegrini che salivano verso Gerusalemme. Gerusalemme anche come città ideale, come, ecco, il luogo della Pasqua, il luogo della Pentecoste, il luogo dell'alleanza perfetta fra Dio e l'uomo. E inizio con il Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dicevamo allora della Quaresima e direi innanzitutto questi 40 giorni, perché 40? E questo numero che nella Bibbia direi si ripete sempre più con intensità, si riallaccia alla tipologia dei 40 giorni del diluvio universale, i 40 giorni passati da Mosè sul Monte Sinai quando ha ricevuto la legge, i 40 anni del popolo ebraico nel deserto, i 40 giorni del profeta Elia prima di giungere all'incontro con Dio sul Monte Horeb, i 40 giorni di penitenza che Giona ha predicato agli abitanti di Ninive, o dei 40 giorni trascorsi da Gesù nel deserto prima di dare inizio alla sua attività pastorale. In fondo questo 40 vuole esprimere un tempo consistente, significativo, che serve per la preparazione dell'incontro tra Dio e l'uomo, quindi un tempo prezioso. La parola conversione, che viene preparata, ecco, per esempio dei 40 giorni della Quaresima, vuol proprio dire riorientare la nostra vita, metterla nella direzione giusta. Un cammino quindi di rinascita spirituale che coinvolge la persona, ma anche tutta la comunità cristiana, e in un atteggiamento di totale apertura al dono dello Spirito per entrare profondamente in quei tre giorni santi del giovedì, venerdì, sabato santo, quando noi riviviamo, oso dire minuto per minuto per chi ha la fortuna di poterlo fare, il mistero della morte e risurrezione di Gesù. In questo senso non possiamo però confinarlo a questi 40 giorni di questa Quaresima, oso dire che è quasi una tipologia di come dovrebbe sempre essere la vita cristiana, che dà un tempo preciso, consistente, per preparare un incontro altrettanto preciso e consistente come quello di entrare nel mistero di Cristo morto e risorto. E voi pensate, noi lo viviamo in ogni momento della nostra vita cristiana, in particolare quando celebriamo i sacramenti. Allora questo atteggiamento di preparazione, questa apertura allo Spirito, questa disponibilità a riorientare la vita, dovrebbe caratterizzare sempre l'incontro con il Signore. Allora, in qualche modo, se voi me lo permettete, io direi che la Quaresima è come periodo in cui ci prepariamo a rinnovare l'alleanza con il Signore, questo rapporto profondissimo che inizia con l'amore gratuito di Cristo, che ci porta il grande progetto di un Dio, Padre misericordioso, che ama tutte le sue creature e che sollecita dal profondo del nostro cuore una risposta d'amore, per cui ci porta davvero a quella intimità quotidiana, oso dire normale, che noi dovremmo avere, di sentire che il Signore è con noi sempre. Ho lasciato momentaneamente un po' di fianco un aspetto che però è importante, è la lotta contro il male. E domenica abbiamo letto anche il Vangelo, che ci ha fatto leggere dal Vangelo di Luca le tentazioni di Cristo. La lotta contro il male è una realtà fortissima, lo vediamo nella prima pagina della Bibbia, nonostante il grande progetto creatore di Dio, che tutto ha creato, tutto era bello, tutto era armonioso, immediatamente si è insinuato e nel gioco della libertà umana ha avuto il sopravvento. Questa lotta continua tutti i giorni, in ogni creatura, in ogni atteggiamento della nostra vita. Allora, la vita cristiana in qualche maniera è partecipare, ecco, questo è fondamentale, alla lotta che Cristo ha fatto contro il male. Non siamo soli, non siamo dei super uomini chiamati a fare delle cose che non sono alla nostra portata. È Cristo in primo piano che lotta contro il male e noi ci affianchiamo a Lui. E di più ancora, Cristo nella lotta contro il male non si accontenta di essere, come dire, attivo nel rintuzzare i singoli attacchi del male. E Gesù lavora per la risurrezione, vuole veramente la rinnovazione totale della persona, la liberazione della persona, la risurrezione della persona, della comunità, della terra, del cosmo, di tutto il creato. E quindi in questa lotta cosmica dove Cristo ha già vinto una volta per tutte, donando la sua vita e riallacciando perfettamente l'alleanza col Padre, in questa lotta cosmica ognuno di noi si inserisce coscientemente. Ecco, Cristo è vivo oggi, è presente in ogni luogo, continua la sua opera di Salvatore, la sua lotta contro il male, la cattiveria umana, le sue conseguenze, contro la sofferenza. Ecco, tutti noi in qualche maniera abbiamo l'onore di partecipare a questa sua lotta contro il male, attraverso la nostra collaborazione, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, come viene suggerito anche da Gesù stesso nel Vangelo. E questo è un onore, è l'onore di far parte di questa grande famiglia, che è la famiglia di chi ha scelto di seguire Cristo. E prestiamo le nostre capacità, le nostre forze per la causa più grande, più bella che ci sia al mondo, che è quella proprio di combattere il male, di aiutare ogni persona a ritrovare la piena liberazione in Cristo. Io direi che alla fine del mondo, quando ci ritroveremo tutti insieme, noi in qualche modo, se mi permettete questo piccolo atto d'orgoglio, diremo: Signore, ho portato il mio contributo, la mia sofferenza, la mia offerta, la mia carità, la mia preghiera, e il mio essere stato capace davvero di unirmi con te e di lottare contro il male. E quindi è un gesto di amore. Siamo ancora sulla stessa lunghezza d'onda, cioè stiamo veramente entrando in una intimità sempre più profonda con Gesù. E voglio siglare a questo punto con un altro di quei salmi che vi dicevo, che ci accosta a Gerusalemme, alla Pasqua, a Gesù. È il Salmo 122. Sentitelo, pregatelo con me. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città salda, compatta. Là salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme. Sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza dei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ritorno sui 40 giorni di preparazione. E direi che sullo scenario quaresimale di questi 40 giorni troneggia un punto di riferimento che noi non dobbiamo mai dimenticare, ed è la croce di Cristo, che deve dominarci. Bisogna guardare, io direi, da vicino il crocifisso. È il Figlio di Dio, colui che si è fatto nostro fratello, colui che si dona sulla croce per obbedire al Padre e per salvarci. La croce di Cristo è la sorgente di ogni salvezza. E Paolo dice addirittura che ognuno di noi è chiamato a completare, a compiere ciò che manca a questa sua passione. E mi sono fermato su questa parola, che da un punto di vista potrebbe significare sofferenza, ma la passione è anche la decisione voluta da Cristo di amarci, costi quello che costi. E allora capite che bello partecipare alla passione di Cristo per la nostra salvezza, per la nostra liberazione, piantando la croce nel cuore della nostra vita. È lo sguardo rivolto alla croce che ci libera dall'uomo vecchio, dalle nostre brutte abitudini precedenti, che ci permette di riorientare la vita, di rinascere, di risorgere. È lo sguardo contemplativo al volto di Cristo, che nei giorni della passione vedremo addirittura umiliato come il servo del Signore, senza apparenza né bellezza, che ci apre però il cuore e ci introduce in una intimità d'amore con Lui che tocca, diciamo, vertici veramente di totale donazione, e allora la parola alleanza, la parola liberazione non è qualcosa di esterno, ma è veramente quell'atteggiamento interiore per cui sento che il Signore mi ha raggiunto, vive in me, abita nel mio spirito e mi guida. Per giungere alla gioia della risurrezione, che significa primato della vita su qualunque forza di morte, che in parte abitano anche nelle nostre abitudini, noi dobbiamo proprio seguire Gesù, dobbiamo seguirlo nella sua passione e morte, e allora ci ritroveremo nella vita anche con lui. Ecco, seguire Gesù, la Quaresima è un po' come un cammino, è bellissimo, negli anni della vita pubblica Gesù continua a camminare, è sempre in cammino, e quando invita, l'invito è: vieni con me, vieni e seguimi, vieni e vedi. Sembra che abbia quasi fretta di spostarsi per incontrare il maggior numero di persone e per annunciare a tutti l'avanzare del Regno di Dio. Ecco, da questo punto di vista oso fare un salto all'indietro nel Vecchio Testamento e trovo che a partire da Abramo, in fondo, questa idea di cammino è strutturale nella vita del credente. E Abramo udì la parola del Signore che lo strappava dalla sua terra, dal suo popolo, per farne certamente lo strumento di un disegno di salvezza di cui lui non poteva percepire la profondità, ma ne ha percepito però la vastità quando Dio gli dice di guardare le stelle del cielo, i granelli della sabbia, dice: la tua discendenza sarà più numerosa. E dice Dio ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, diventerai una benedizione, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Ecco, con queste parole inizia il grande cammino del popolo di Dio. Ad Abramo adesso guardano non soltanto quanti vantano da lui una discendenza fisica, ma anche tantissimi, innumerevoli, che si sentono sua discendenza spirituale, perché ne condividono la fede e soprattutto l'abbandono senza riserve all'iniziativa salvifica dell'Onnipotente. E le vicende del popolo di Abramo vanno avanti per centinaia di anni, toccando tante situazioni diverse. E mi pare bello direi cogliere in questo cammino del popolo ebraico, soprattutto nel periodo dell'Esodo, tre montagne che costituiscono in qualche maniera tre punti nevralgici del rapporto che Dio sta stabilendo con il suo popolo, e sono segnate almeno due da località fisiche molto concrete. E, diciamo così, tre monti. Il primo è il monte della fede, l'Oreb, dove Mosè riceve da Dio il suo nome, il suo progetto, dove Mosè è chiamato a collaborare con Dio, e da questa collaborazione nasce la base dell'alleanza, il monte della fede. Ma poi c'è tutto quel lungo periodo che il popolo ebraico passa nel deserto, che è un deserto montagnoso. Ho avuto la gioia di visitarlo, sono montagne impervie, e anche se non hanno un nome specifico, io lo chiamerei il monte dell'amore, il monte dell'alleanza, il monte dell'innamoramento. E il profeta Osea dirà proprio: ti ricordi quando ti portavo nel deserto, parlavo al tuo cuore e tu mi riconoscevi come il tuo sposo, poi mi hai tradito, ora io ti voglio riportare nel deserto perché tu possa riconquistare questo amore. Quindi c'è un essere privati, il deserto, pensate, privati di ogni sicurezza, privati di ogni cosa materiale, dove ti accorgi che solo se ti affidi totalmente a Dio tu puoi essere salvato. E quindi come sul monte Horeb, solo se ti affidi a Dio, fai alleanza con Lui, finalmente scopri chi è Dio, monte della fede, così nel deserto scopri che la sostanza di Dio è l'amore. Ma poi c'è anche il monte della speranza. E Mosè cammina per 40 anni con questo popolo, si sente una cosa sola con loro, li difende anche quando con i loro peccati in qualche maniera tradiscono l'alleanza, e finalmente riesce ad arrivare, ad affacciarsi sulla cima del monte Nebo e a vedere sotto di sé il fiume Giordano e al di là la terra promessa. È il momento, direi, che in qualche maniera cieli nuovi e terra nuova, e in cui finalmente si intravede il punto d'arrivo di questo lungo cammino segnato da avvenimenti così importanti che riecheggiano ancora nella nostra vita di oggi. Eppure lui non potrà entrare nella terra promessa, la vede solo nella speranza. Allora provate a pensare a noi, qual è il nostro monte della fede? Chi ci ha aiutato a capire chi è Dio per noi, il suo nome? Chi ci ha aiutato a entrare nel rapporto profondo dell'amore con lui, l'intimità con il Signore? Pensate anche a tutta la storia dei nostri sacramenti, della nostra comunità cristiana. E non potremo, qualcuno potrebbe anche definire certi momenti, certi incontri, certe persone che hanno determinato la fede, l'amore, e insieme stiamo vivendo la speranza. Perché ovviamente la nostra speranza non si chiude all'interno del piccolo cerchio dei nostri anni di vita. La nostra speranza aspira, come ho già detto, ai cieli nuovi e alle terre nuove, aspira alla comunione totale. Questo è ancora periodo di fidanzamento. L'incontro fra sposo e spose, come dirà l'Apocalisse, è proprio quando finalmente saremo riuniti con Lui. In questo senso, io ora vorrei approfondire un po' con voi ancora la vicenda di Mosè. Però chiederei un momento di riflessione, un momento di stacco, che voglio segnare ancora con una preghiera di uno dei salmi che ci avvicinano a Gerusalemme. Il Salmo 123. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Già troppo ci hanno colmato di scherni. Noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Gloria al Padre, al Signore dell'universo. Lode a te, Figlio, servo di Dio. Onore a te, Spirito, che ci rendi obbedienti. Amen. Uno stacco musicale.
No, meno.
Sì, proprio al massimo un minuto, ecco, tanto mi sciacquo la bocca. Va benissimo, riprendiamo. Vi dicevo, in questo cammino quaresimale abbiamo alcune figure di riferimento. Abbiamo fatto una piccola riflessione su Abramo e vorrei approfondire invece nella vita di Mosè, perché ho trovato, riflettendo, tante cose che riguardano la mia vita, penso anche la vostra. In qualche maniera possiamo dividere la vita di Mosè in tre fasi. La prima fase è quando lui cresce, fortunosamente, nella casa del faraone. È divenuto grande, ormai pensa di aver imparato tutto, si sente pronto ad affrontare la vita, a gestire il potere. Ma la realtà, e qui sto riflettendo già su di noi, è spesso molto diversa da come, per esempio, l'abbiamo conosciuta a scuola. Tante situazioni ideologiche deformano la lettura degli avvenimenti. e inquinano a volte anche il nostro vero rapporto con le persone. Pensate che Mosè un giorno decide di andare a far visita ai suoi fratelli ebrei, perché sa di essere discendente dagli ebrei, e ne vede uno trattato ingiustamente, ne prende le difese, lo vendica uccidendo l'egiziano. Ecco, Mosè in qualche maniera è mosso da forti motivazioni ideali, usa il suo potere a favore della giustizia per costruire l'unità del popolo ebraico oppresso, ma vedete, è un intervento un po' calato dall'alto, improvvisato, è suo il progetto, non è ancora maturato insieme ai fratelli, non è frutto di condivisione e partecipazione. Mosè si sente forte e sicuro, non ha bisogno di verifiche, e così invece di percorrere insieme agli altri la strada del dialogo, certamente più lunga, o del confronto, preferisce la scorciatoia di un risultato immediato usando la violenza. Sentite da queste parole che ha usato quanta storia, ma proprio direi almeno cronache italiane ci sono in queste parole, ma anche in tutto il mondo. E però io sto pensando alla mia vita, penso ai giovani di oggi, penso a persone che cercano le scorciatoie anziché cercare davvero questo faticoso cammino. La formazione di Mosè, costruita lontano dalla sua gente, lo portava quasi a pensare di essere giustiziere del nome di Dio, ma i tempi e i metodi previsti da Dio per liberare il suo popolo, cosa che verrà fatta poi, non erano quelli che aveva pensato lui. Ecco, una fase direi che abbiamo passato tutti di onnipotenza, di piena capacità individuale di fare delle cose. Poi c'è una seconda fase, Mosè è costretto a fuggire, va nel deserto, si sposa, ha due figli, fa il pastore, e direi, per usare un linguaggio di oggi, è un po' come una specie di riflusso nel privato. Quasi direi, sono caduti gli ideali, e sono stato un po' umiliato dalle cose che ho vissuto, e niente, cerco magari di risolvere qualche mio problema particolare. È la seconda stagione della vita, caratterizzata da esperienze, direi, pensate più sulla propria esistenza, un periodo a volte anche un po' egoistico, un po' superficiale, a volte addirittura sento voglio recuperare quello che non ho vissuto quando ero più giovane, soddisfare i capricci, i divertimenti, oppure, e penso sia stato il caso di Mosè, un tempo di meditazione, un tempo di grazia, di purificazione dall'orgoglio, di convinzione finalmente che noi non siamo indispensabili, non siamo i padroni del mondo, che Dio è l'unico necessario. È tempo quindi di ricerca, quando si sperimenta che nulla di ciò che si fa può veramente riempire il nostro cuore, perché il nostro cuore lo può riempire solo colui che l'ha fatto. Allora provate a pensare in questo momento ad Agostino, la prima fase della sua vita, la seconda fase della sua vita, la conversione. Pensate a Ignazio di Loyola, primo momento da combattente, poi bloccato dalle ferite, la seconda fase, la conversione, il grande Ignazio di Loyola. Ma mi vengono in mente tante altre figure di santi e di sante che in questa seconda fase dell'esistenza hanno cominciato veramente a entrare in un rapporto profondo con Dio. Vi rendete conto allora che la vita di Mosè, almeno fino a questo momento, è un po' simbolica, persino direi paradigmatica per ciascuno di noi. 40 anni e altri 40, e arriviamo a 80. Spero che i biblisti non me ne vogliono, potrebbero essere 30 più 30 e altri 30 ancora, cioè in fondo quel numero 40 abbiamo visto è un numero altamente simbolico, e Mosè entra finalmente nella terza fase, gli ultimi 40 anni. Stiamo al gioco della Bibbia che dice che ha 80 anni e Mosè è ancora un uomo vivo, ancora occhi attenti per scorgere un roveto che brucia ma non si consuma. Ha orecchi vigili per ascoltare la voce di Dio che lo chiama. Pensatelo nella nostra vita. Ma la ricerca richiede impegno. il desiderio di verificare quello che sta avvenendo attorno a lui, lo stupore di Mosè nel vedere questo cespuglio che è fuoco, fuoco che brucia, che illumina, che scalda, ma non consuma. Questi sono tutti i simbolismi della presenza di Dio nell'Antico Testamento. E Mosè risponde, e Dio lo chiamò proprio lui, il quasi faraone fallito, il liberatore che da giovane ha fallito, il pastore ramingo che ormai pascola greggi, viene chiamato da Dio perché Dio ha bisogno di Mosè per realizzare il suo progetto di liberazione del popolo. Molto belle le parole che Dio dice, e pensate anche quando la Bibbia attribuisce a Dio questi tipi di sentimenti. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese. Ora va, io ti mando dal faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti, dal libro dell'Esodo. Altre volte nella preghiera Mosè aveva chiesto che Dio realizzasse i suoi progetti di uomo, ora è Dio che chiede a Mosè di mettersi a disposizione per fare la sua volontà. Provate a pensarlo nella nostra vita, a volte il Signore improvvisamente ci fa vivere una situazione nuova, un incontro nel quale emerge chiaramente che Dio ci sta chiamando a metterci al suo servizio. Sto pensando anche a tanti ministri istituiti o a diaconi permanenti, persone che non avrebbero mai pensato di mettersi totalmente a servizio dell'annuncio, del servizio, della carità, della celebrazione, e poi si sono sentiti chiamati dal Signore e hanno risposto. E i tempi di Dio, come è facile capire, non sono mai i nostri tempi, sono i suoi, a noi chiede di fidarci. E a quel punto Mosè cosa fa? Si toglie i sandali, si prostra. E togliere i sandali è come dire toglierci le sicurezze, metterci davvero totalmente nelle mani di Dio, presentarci nella nostra povertà, nella nostra nudità davanti al Signore, perché più noi siamo svuotati dalle nostre presunzioni e più siamo docili strumenti nelle mani di Dio. Allora ripensiamo al discorso iniziale, siamo nel periodo cosiddetto della Quaresima, ma la vita è Quaresima, è la vita che è orientata alla Pasqua, è la vita che è orientata all'alleanza profonda con Cristo, è la vita che deve diventare un'intimità profonda per cui sentiamo davvero che Dio è nella nostra vita, nel nostro cuore, ci guida, ci porta, ci conduce e ci aiuta a diventare davvero strumenti di salvezza per noi e per gli altri. Ma l'ultima nota su Mosè è molto importante, perché Dio aveva chiesto a Mosè di tornare in Egitto per mettersi alla guida del suo popolo. È una vocazione di grande responsabilità che esige servizio e esige anche di portare una croce. E Mosè svolge il suo ruolo di guida e di mediatore fra Dio e il suo popolo anzitutto con la parola. E pensate, non parlava facilmente, tanto che Mosè voleva che fosse suo fratello eventualmente a parlare a nome suo. Le parole di Mosè però sono efficaci, perché sono l'eco della parola potente di Dio. Ecco, anche qui c'è una grande riflessione da fare, a volte ci preoccupiamo della forma, dobbiamo preoccuparci della sostanza, la sintonia con la parola di Dio. E Dio gli dice, io sarò con la tua bocca, ti insegnerò quello che dovrai dire. Pensate che bello. Una parola così potente che diventerà e si trasformerà in segni e realizzerà ciò che dice. Ecco, quello che Mosè non era riuscito a ottenere con la violenza da giovane, ora lo raggiunge con la forza della parola di Dio. Ecco, così Mosè è profeta, parla a nome di Dio, profeta, cioè portatore della parola di Dio. È una parola che rimprovera, consola, che indica il cammino, che suscita speranza nei momenti di paura. Pensate, addirittura Mosè è il corriere di Dio, sale sul monte per prendere le tavole dell'alleanza e le consegna al popolo. E addirittura diventerà avvocato difensore di questo popolo che tradisce l'alleanza. Io vorrei che ognuno di noi si ripensasse, e proprio direi in questo costante dialogo con Dio che la Quaresima ha avviato, e ripensasse la propria vocazione pensando che Dio ha bisogno di ciascuno di noi, della nostra disponibilità, sapendo anche però, come Gesù ci ha ricordato, che quando avremo fatto tutto quello che ci è stato ordinato, dobbiamo dire siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ecco, io penso che sulla Quaresima e su queste due figure di Abramo e di Mosè abbiamo materiale di riflessione che ci aiuterà davvero a entrare nella profonda intimità con Gesù. Allora, dopo uno stacco musicale, io rimango a disposizione.
Sì, allora vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria, 031 610 610, per chiamate dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Don Ferdinando Colombo sarà lieto di rispondere alle vostre domande. Grazie.
Ho lasciato la parte un bel po', ma può fare...
Ci vorrebbero due ore.
Quando guardo l'orologio...